Ritorno indietro di qualche riga nel brano, perché ritornandoci indietro diventa più credibile. Questo grande arcangelo, questa grande creatura che si è presentata a Hodson, adesso da qui leggo, parlò dei grandi Deva che armonizzano nella loro potenza primordiale i possenti accordi creativi, collegandoli attraverso tutti i vari livelli, dai mondi spirituali più elevati alle grandi forme suono, sulle quali e dalle quali è modellato l'universo fisico. Da ciò, l'angelo disse, che la musica della parola creatrice passa ai regni inferiori, dove schiere angeliche minori la raccolgono, la riecheggiano e la riecheggiano in senso formativo, scendendo di regno in regno e creando in questo modo tutte le svariate forme di natura. Poiché il grande artista, Dio, crea perennemente e la sinfonia creativa continua ad essere composta ed eseguita, angeli e uomini vivono in mezzo ad armonie celestiali, l'eterna musica delle sfere. Ecco, è bello questo concetto, che la potentissima, l'immane forma suono, così come raccolta dalla parola, dal canto, dalla volontà di Dio, viene raccolta da queste creature angeliche altissime e poi riconsegnata alle schiere sempre inferiori. È bello questa caduta, questa discesa nella materia, di regno in regno fino a quando si manifesta nella forma. Ed è bellissimo, io trovo splendido questo concetto, dato che il grande artista Dio crea perennemente questa eternità della creazione, questi mondi nuovi che si creano costantemente dalla parola di Dio, che è musica, che è luce e suono. Angeli e uomini vivono in mezzo ad armonie celestiali, l'eterna musica delle sfere. Difficile da ricordarcelo, eh?
E però credo, allora, non è un concetto facile. Però è semplicissimo alla
sì,
fine,
è semplicissimo,
perché abbiamo degli
bellissimo.
Esempi tutti i giorni di questo.
Te ne stai tranquillo a osservare il tramonto, osservare un fiore che si apre, te ne accorgi dell'armonia delle sfere, della bellezza che è proprio riversata sulla terra in mille modi, la ricchezza delle forme, delle creature, dei colori, dei suoni, ma anche la bellezza e la ricchezza che c'è all'interno degli esseri umani. Ricchezza, sto parlando a livello di carattere, di nobiltà, di eroismo, di gioia, di capacità di amare, di emozione. Capisci allora che a un certo punto vengono a cercarci dai pianeti vicini, quelli che hanno fatto un'evoluzione così veloce da dimenticare tutto questo ed evolversi soltanto verso la tecnologia.
Però io una volta riflettevo su questo e pensavo, sì, è vero, noi siamo ricchi perché abbiamo le emozioni, però è un'arma a doppio taglio, perché alla fine sono le emozioni che ci fanno agire in alcuni casi,
distruttive,
nella maggior parte dei casi, in modo sconsiderato.
E qui entriamo in un campo difficilissimo, che è quello che è la presenza del male sul pianeta, così come c'è questa grande bellezza profusa, la luce, e c'è l'ombra. Così come questi creano, gli altri cercano di distruggere.
Però una volta ho letto in uno dei libri dei Givaudan, non mi ricordo quale, in uno dei due su Gesù, non so se il primo o il secondo, le strade
sono di... bellissimi tutti,
esatto.
E due, ma il secondo, Le strade di un tempo, è quello che io porto nel cuore.
E in cui Gesù, parlando ai suoi discepoli, diceva che anche chi operava dall'altra parte,
sì, sta svolgendo un compito, certo,
era tra virgolette una forma di bene per loro, perché loro erano convinti e servivano con devozione, comunque nella parte sbagliata, d'accordo, però faceva notare questo, che in ogni caso, almeno io l'ho inteso così, che alla fine la dualità comunque non esiste, la creiamo noi.
Questo è uno di quei concetti, questo è uno dei concetti complicatissimi, perché c'è quel famoso assioma che dice, ma se Dio permette tutto il male che c'è nel mondo, non è un Dio di assoluto bene. Sto parlando di una teoria antichissima su cui si sono scannati in passato. perché Dio non ha evitato questo male? Se non ha voluto evitarlo, è perché probabilmente non è poi buono come dicono. E se invece lui non avesse potuto evitarlo? Allora, se non ha potuto evitarlo, è perché deve rispondere a qualcun altro. E allora non è quel Dio che noi immaginiamo. È una visione molto, molto drastica e molto difficile da dirimere. Sono questioni in cui io non entro minimamente. Io sono per quella che viene chiamata l'apocatastasi, diciamolo in termini, cioè che anche le forze oscure seguono un loro piano che anche Dio tutto sommato permette questo, perché se Dio non lo permette non potrebbe esistere, e che comunque anche le forme oscure lentamente ci andrà tutto il tempo che ci vorrà, tanto l'eternità è costante e continua. Il nostro divino creatore crea costantemente suoni, forme. Nell'arco dei miliardi di anni che abbiamo di fronte, anche gli esseri più oscuri gradualmente vengono compenetrati dalla luce, al punto che lentamente anche il regno delle tenebre verrà assorbito illuminato dalla luce. C'era una bella poesia che avevo letto da qualche parte, che non la ricordo più. Era in un libro dell'età dell'acquario, non so dirvi dove, ma era bellissima, e che più o meno dice che su un vecchio rugginoso trono da qualche parte dell'universo sedeva il maligno, tutto solo, malinconico. Questo trono ormai era vecchio e arrugginito, ormai era tutto malinconico, solo, era lì che ruotava nei suoi spazi bui, perché ormai le fiamme dell'inferno si erano spente. Tutti i dannati uno dopo l'altro si erano salvati ed era rimasto solo lui. E poveretto, era lì che si mangiava le unghie, non sapeva cosa fare, era lì che ruotava in questi spazi, in questo inferno dove le fiamme ormai si erano spente, perché ormai l'inferno si era svuotato perché si erano salvati. E lui era lì. E a un certo punto sente una musica da lontano. Sente una musica lontana, e pian piano vede che si avvicinano a lui i suoi vecchi fratelli capitanati da Michele. Michele era quello che lo aveva spinto, che lo aveva buttato giù quando c'è stato il famoso golpe, chi come Dio. Michele era quello che lo aveva cacciato giù nell'inferno, e arrivano cantando i suoi vecchi fratelli e gli danno la mano e lo tirano fuori da lì e portano anche lui di là nella luce. Questa si chiama apocatastasi, scritta da un poeta. Questo è il concetto della salvezza che avverrà alla fine dei tempi. Tanto noi non sappiamo neanche cos'è il tempo, pensate, se sappiamo il tempo presente, figurati il tempo di là e la fine dei tempi. Ma io credo e spero in questa forma di salvezza. Ci andrà tempo, perché intanto le forze sono scatenate, stanno benissimo, godono di ottima salute, l'inferno è pieno, le fiamme ruggiscono, tutti gli assatanati e i satanassi sono in giro da tutte le parti, ovunque, e lo vediamo, per cui il tempo della apocatastasi è ancora molto lontano. Nel frattempo così sia, e aiutateci a fare la nostra parte per diffondere luce il più possibile ovunque. Però io credo in questa se sapessi disegnare, ma io non so disegnare, non so tenere la matita in mano, lo disegnerei questo vecchio scornacchiato con le corna veramente ormai tutte consumate su questo trono arrugginito, sull'inferno tutto nero e freddo perché non c'è più fuoco, e lì tutto depresso, e i suoi fratelli che arrivano cantando a portarselo via, perché ormai non c'è più motivo per cui lui stia lì, che lo hanno perdonato. Vieni, va. Mi piace questa idea.
Questa è una bella visione.
È una bella visione, ma fino a quel momento sulle maniche, e non facciamo sconti a nessuno, eh?
No.
Non facciamo sconti a nessuno, nel senso, a nessuno degli oscuri permetteremo di rubarci un millimetro del nostro territorio di luce. La nostra parte qual è? Diffondere luce. Amore, gentilezza, cortesia, amorevolezza, diffondere il senso della bellezza, il senso di Dio, il senso dell'eternità, della gioia, della bellezza della vita, del creato. Qualunque modo, per tutta l'umanità, di qualunque colore, di qualunque razza. C'è chi lo capisce subito e chi ha bisogno un po' più di tempo. Non facciamo sconti a quelli che dall'altra parte lavorano per mettere le barriere. No, la vita è violenta, no, non vale la pena di essere vissuta, cosa vivi a fare, ma no, che scatenano depressione, scatenano panico, scatenano odio, paura, rabbia, rancore. Ecco, questo è il loro compito, perché scatenando questo mettono una barriera al dilagare della luce. In questo senso non gli facciamo sconti. Loro possono spingere quanto vogliono per evitare che la luce passi, ma la luce passa. E noi siamo qui per questo, no? Noi, tutti voi, io dico noi nel senso voi, sì, tutti, tutti in blocco. E volete mica far favore a quella gente di là per mettergli di andare avanti? E no, l'ombra si caccia con la luce, la tristezza si caccia col sorriso, la depressione si scaccia con la musica, col profumo, col colore, con la bellezza. Perché la depressione fa parte del regno oscuro, scatenata veramente ad arte, ad arte. Così come il compito della luce è quello di diffondere la bellezza, la preziosità della vita, della vita che si perpetua, di una nascita, della nascita sia delle creature umane che dei fiori, delle piante, degli alberi, di un nuovo lago, del corso di un fiume, anche della pioggia che si scatena da bere alla terra assetata. Questa è la vita. E dall'altra parte c'è questo compito oscuro di arginare questo senso della bellezza e della gioia. E tutti noi siamo impegnati a portare avanti questo messaggio di bellezza, nessuno escluso. E voglio leggervi l'ultimo pezzettino, perché quello che ho detto era soltanto l'introduzione a questa ultima breve frase bellissima, che mi trova perfettamente allineata, perché lui, Hodgson, è stato istruito per portare avanti un certo tipo di insegnamento legato alle schiere angeliche e legato ai regni di natura, al regno fatato, perché quando parla dei grandissimi arcangeli dinanzi al trono di Dio e poi parla dei regni sempre inferiori, parla degli angeli, poi di altre creature spirituali, cioè prive di corpo fisico, inferiori agli angeli, perché sono i custodi dei regni di natura, le creature fatate, quelle che noi conosciamo come le fate, gli elfi. Perché li conosciamo così? Perché in passato prima erano molto più vicini a noi, perché la terra era molto più libera, la natura era molto più libera, c'era meno cemento, c'era meno ferro, c'era meno fuoco, meno fumo, meno veleni, e per cui questi spiriti di natura custodivano la natura. Man mano che la natura viene distrutta, cementificata, bruciata, questi regrediscono sempre più indietro, sempre più indietro. Così come gli animali selvatici, quando bruci la savana, si spostano per cercare spazi dove il fuoco non ha toccato, però non tornano più indietro. Ci sono ancora sempre e comunque si sono adattate alle forme nuove che abbiamo assunto ultimamente, perché il fatto che il luogo che oggi si chiama Torino, giusto per fare un esempio visto che siamo qua, una volta magari c'erano poche case e nel posto geografico in cui noi ci troviamo adesso era tutta erba, era tutta campagna, qui ormai eravamo fuori, siamo vicino alla Chiesa della Salute, ma qui eravamo fuori, eravamo praticamente già nei campi, c'erano tutte cascinotte qui intorno. Adesso siamo ancora attaccati al centro, con l'espansione che c'è stata siamo praticamente quasi attaccati a Piazza Statuto, per cui è cambiata completamente la forma, la struttura fisica della città. Non significa che gli angeli che la custodivano se ne sono andati alcuni, quelli che custodivano le forme fisiche del prato, dell'erba, del ruscello, della vallata, e sono arrivati altri, i custodi dei condomini, ma a un altro livello, il custode occulto. Ricordate che quando si costruisce una casa, non appena è costruito il tetto, i muratori si fermano e fanno festa. Potete dirgli quello che volete.
Mettono anche la bandiera.
Sì. Potete dirgli quello che volete, il padrone può dire o fare quello che vuole e loro fanno festa. Il padrone della casa, se è lungimirante, fa festa con loro. Se all'embalengo, come si dice da noi, perché io ne ho visto uno di recente, che gli ho spiegato questa storia e ha detto: oh, mi non frega niente. E gli altri hanno fatto festa. Gli altri hanno fatto festa e lui ha detto che non gliene fregava niente. Ma tu pensa, erano dei rumeni che hanno fatto questa festa e lui ha detto: oh, non capiscono niente, non fanno niente. Quello ha capito perfettamente, ha detto: noi sempre, per noi è sacro la festa sul tetto. E infatti gli ha detto: ti sta bene? Perché in tutto il mondo, anche quando è fatto il tetto della capanna, ci fanno festa sopra, perché è un retaggio occulto. Nel momento stesso, proprio per parlare di come si evolvono i custodi angelici, no? Nel momento stesso in cui viene finito il tetto di una costruzione, un deva angelico, un custode angelico si insedia, perché da quel momento la casa è pronta a proteggerti ed accoglierti. Poi può fare le pareti o non farle, ma il custode angelico ha preso possesso di quella casa. E quella festa che viene fatta sul tetto, magari i muratori non lo sanno nemmeno, ma loro lo fanno, può piovere, può nevicare, quel che vuoi, loro si raccolgono sul tetto, mangiano lassù, si portano da mangiare, bevono, mettono la bandiera o un ramo o dei fiori o dei nastri, ognuno le sue tradizioni, alcuni portano le spighe, i nastri, e versano da bere sul tetto. Versano il vino sul tetto. Perché? Perché questo è il retaggio di una tradizione antichissima. Arrivava il custode, il genius loci, lo conoscevano già i romani, i greci. C'era il custode angelico che da quel momento si insediava e custodiva quella casa. E questa festa sul tetto, festa per modo di dire, si portavano da mangiare lassù, mangiavano lì, perché consumavano il pasto sacro con il custode angelico, e poi bevono gli operai e danno da bere, versano l'acqua, il vino sul tetto, offrono da bere al custode che rimarrà sempre lì. Queste sono tradizioni bellissime che abbiamo, non le abbiamo perse, non le abbiamo dimenticate. Molti non sanno nemmeno che esistono, ma quelli che lavorano e che si sono tramandati questa conoscenza lo fanno sempre, indipendentemente che il padrone gli gridi dietro: venite giù da lì, datevi, niente, non gliene importa niente, devono farlo perché questa è la tradizione ed è questo retaggio bellissimo. E sono cambiati i custodi angelici, sono cambiati perché man mano che custodiscono case nuove e diverse arrivano custodi nuovi e diversi, e fino a quando rimarrà un pezzo di muro in piedi il custode angelico è lì. Soltanto quando verrà spianato e ci ricostruiscono sopra ne arriva un altro.
Ma scusi,
stai pensando ai bombardamenti, vero?
No, stavo pensando...
Sì, stavo vedendo le case bombardate.
Sì, no, io stavo pensando alle rovine. Che ne so, le porte palatine, ad esempio, i pezzi di mura romane
ci
sono ancora.
Oh, certo. Ci sono delle creature angeliche. Intanto il genius loci, cioè quello che custodiva quei luoghi, ci rimane. Ma ci sono delle creature angeliche guidate dall'arcangelo Cassiel, che corrisponde a Saturno, Cronos, il tempo, che custodiscono proprio i siti archeologici, anche perché soprattutto i luoghi sacri dell'antichità sono ancora sacri. Il fuoco a livello eterico di alcuni luoghi continua dopo 5.000, dopo 10.000 anni, ma se tu vai in un luogo sacro della preistoria, ma la sacralità la senti. Una persona appena un po' sensibile comincia a sentire, non lo so, un leggero batticuore, oppure un senso di euforia, oppure un senso di benessere.
Alcuni vede i propri film.
Sì, puoi vedere delle scene, sì, dipende dalla sensibilità individuale. Ci sono persone che non riescono a stare in determinati posti perché la vibrazione è troppo forte. No, non evaporano così in fretta. I custodi angelici continuano a custodire determinati luoghi, perché questo è il compito per cui... Ad esempio, quando viene costruita una chiesa, a parte che ci sono dei rituali particolarissimi, la purificazione del terreno, ci sono dei rituali molto molto complessi per la costruzione di una chiesa, e poi viene consacrato l'altare. Quando viene consacrato l'altare, sull'altare ci sono delle reliquie particolari, delle pietre particolari che vengono incastonate, ci sono delle reliquie di santi, ci sono delle formule, c'è una benedizione particolare, viene consacrato. viene consacrato in un modo particolarissimo, e fino a quando con un gesto e una cerimonia particolare quell'altare non sarà sconsacrato, il fuoco eterico sarà ancora lì. Paola, tu c'eri tanti anni fa, nel 93, a Susa, quando ho tenuto quella conferenza dentro quella chiesa nella piazza di Susa.
No.
Tu hai sempre visto quando tengo le conferenze dalla parte di qua sotto i portici, mm-hmm. non sotto la porta romana.
Municipio, nella sala.
Sì, poi nella sala consiliare del municipio, mm-hmm. sotto, attaccata al municipio, c'è una vecchia chiesa, mi sembra di San Carlo, nemmeno poi antichissima, mi sembra che sia del 1800, 700, 800, e non è sconsacrata. E mi dicevano che prima ci tenevano le riunioni del consiglio comunale perché era abbastanza grande, non è più utilizzata. E poi abbiamo organizzato questa conferenza. Combinazione, io stavo scrivendo il libro degli angeli proprio in quell'anno, lo stavo scrivendo lì, e hanno organizzato la conferenza lì. Io non riuscivo a stare con le spalle voltate all'altare. Io ho le spalle voltate all'altare e la gente seduta di fronte in quelli che erano i banchi della chiesa, perché ci stava un sacco di gente. Io dicevo: sentite, io mi metto qui di lato perché io sento fortemente qui la presenza del padrone di casa. E infatti mi hanno poi detto che quella chiesa, anche se non è stata utilizzata per tanti anni, non è mai stata sconsacrata. Mentre viceversa, tu c'eri a Fenestrelle, mm-hmm. quando parlate a Fenestrelle, sì, nella, sì, chiesa, sì, lassù. Ecco, quella chiesa non era consacrata, mm-hmm. è diventata polveriera, è diventato ospedale, però quella non è stata consacrata. Era un ambiente bello e suggestivo, ma non sentivi la presenza divina lì dentro. Mm. No. Ti ricordi? Che posto strano, quel forte di Fenestrelle.
Strano. Ma c'erano, mi sembra, anche delle prigioni lì sotto, qualcosa.
Sì, nella sala di là c'erano delle prigioni, sì. E infatti sulle pareti della chiesa c'erano scritti i nomi, i numeri delle mine, delle polveri da sparo, perché non è mai stata usata come chiesa. Ma si sente lì che è gelido. Non gelido come temperatura, perché era agosto ed era, sì, gelido, sì, lo stesso.
Freddo.
Sì, freddo. Freddo particolare. Il fuoco eterico, il fuoco sacro è spento in certi luoghi. E si percepisce, ma chiunque lo percepisce, tutti, non ci vanno delle facoltà particolarissime. Sì, le facoltà si affinano con l'uso, così come, che so, il tennista c'ha il braccio destro più sviluppato perché lo usa molto, che so, lo scalatore c'ha dei polpacci degli avambracci perché è abituato a far forza, quindi la sua muscolatura viene sviluppata in questo modo. E stiamo parlando solo del corpo fisico, che per quanto perfetto e rispettabile, insomma, è l'astuccio, la custodia che contiene il meraviglioso corpo eterico, il corpo spirituale. Anche i sensi psichici, anche i sensi astrali si possono affinare attraverso la meditazione, attraverso l'uso costante e continuo. Dipende l'uso che ne vuoi fare. La meditazione è quella che sviluppa in un determinato modo i sensi psichici, perché la meditazione calma il rumore interno. Nella nostra testa c'è un marchingegno sempre in funzione, è difficilissimo interrompere il flusso del pensiero, quasi impossibile, e la meditazione ti insegna con estrema dolcezza a rallentare il flusso del pensiero e a crearti, io li chiamo gli spazi azzurri, come delle bolle di madreperla, dentro il bailamme dei rumori, dei suoni, perché anche se noi siamo immersi nella meditazione, i suoni ci raggiungono comunque, ma persino durante il sonno. Durante il sonno e durante il sogno il cervello continua a macinare, a ricevere informazioni, suoni, rumori, e si rivede come il computer, quando accendi il computer che c'è l'hard disk che gira, senti tutto questo rumore, l'hard disk che legge tutto se stesso, tutte le informazioni, fa un caos d'inferno perché non è in grado di discernere in un certo modo, lo metti poi in ordine tu. E però allo stesso modo noi. Del resto l'hard disk del computer è stato creato a immagine e somiglianza del nostro cervello, molto più stupido quello dell'hard disk, Ha buona memoria perché non ha nient'altro da fare. Però è stupido perché funziona solo in un certo modo, mentre il nostro cervello è capace di creare il pensiero, l'arte, la bellezza, le emozioni. E però attraverso i sogni
arrivano.
Quando l'hard disk ha finito di rimacinare tutto quello che hai visto, sentito, pensato durante la giornata, quando ti ha fatto rivedere il film delle tue paure, delle tue angosce, quando ti ha fatto vedere di tutto e di più, ogni tanto anche nel sogno si crea la bolla di madreperla attraverso cui ti arriva un dono, ti arriva un contatto di là. E questo contatto è talmente bello che non appena arriva il cervello, poverino, il cervello è buzzicone, è rozzo, è materia, no? Il cervello lo camuffa con un messaggio che gli è comprensibile. Magari tu durante quella notte hai parlato con un maestro, o un maestro si è avvicinato a te, ti ha detto qualcosa o hai ricevuto un'istruzione, ma era talmente grandioso, talmente eterico, talmente delicato il messaggio che tu hai ricevuto, che il cervello non lo sa tradurre. E lo traduce come può, ti dice: ah, ma ho sognato che ero a una scuola e stavamo facendo i compiti, qualcuno sulla lavagna mi faceva vedere dei disegni, ad esempio. Oppure ho sognato che passeggiavo sotto braccio con Papa Wojtyła e mi diceva delle cose bellissime, io mi stupivo che lui passeggiasse proprio con me. Ecco, cose di questo genere. Queste sono le bolle di madreperla dentro cui tu ricevi un dono. Naturalmente non stavi passeggiando con Papa Wojtyła, naturalmente non eri in una scuola dove ti facevano vedere una cosa alla lavagna, però in uno spazio di tempo molto breve ti hanno lasciato un dono, sia attraverso il sogno può accadere, e sia anche attraverso la meditazione. Diciamo che la meditazione ti predispone la tua forma spirituale a creare quello spazio azzurro in cui può formarsi la bolla di madreperla in cui ricevi il dono. Viviamo in un mondo bellissimo, tutto sommato. Lasciatemi leggere velocemente l'ultimo pezzo che vi ho portato. E di nuovo Hodgson che parla. Questa è in parte la visione che ebbi una volta e che vive tuttora fortemente in me. Da questa visione ho appreso che nella loro esistenza reale gli angeli, una volta così vicini agli uomini, non sono nient'altro che schiere immense, le quali, durante tutto il periodo di oscurità della razza umana, ci sono rimaste vicine ma invisibili. Ho appreso che si avvicina il tempo in cui si paleseranno di nuovo al genere umano le più grandi energie creative, i grandi esseri, le leggi con le quali il cosmo emerge dal caos e il posto dell'umanità trova nel vasto processo il suo spazio nella manifestazione divina. Bello, eh?
Sì.
Questo era scritto nel 52 e diceva: sento che si sta avvicinando questo. E se ci pensiamo, stiamo vivendo l'inizio, il primo approccio del ritorno delle schiere angeliche. Guardate che non se ne è mai parlato così tanto. Lui ha cominciato negli anni 50, però c'erano poche orecchie disposte ad ascoltarlo. E adesso, con i nuovi mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione, si fa sempre qualcosa di più. Certo, poi ci sono trasmissioni demenziali e soprattutto ci sono persone che stroncano qualunque cosa cerchi di dire. Spaventoso questo, guarda, è una cosa, poi ne parleremo. Per ora non sono abbastanza serena, preferisco dirvi queste cose di bellezza. Per quel giorno che già è stato stabilito possa l'uomo prepararsi, cioè per il giorno in cui ritornano queste creature. Dovrà essere bandita l'abiezione, cioè la cattiveria, la malvagità. La guerra dovrà essere messa fuori legge, la fratellanza dovrà regnare, la bellezza dovrà essere custodita nei cuori degli uomini e svelata dalle loro vite. Poi a un'umanità che sarà più unita in fratellanza, gli angeli riveleranno la loro immortale bellezza, portando il loro aiuto nella costruzione di un mondo nuovo nel quale tutti gli uomini possano percepire e servire l'essere supremo con bellezza e verità. Non c'era immagine più bella con cui chiudere questa trasmissione. Direi che, nonostante tutto, nonostante la tenebra che da tutti i buchi sguscia, c'è una grande determinazione a fare sì che questo regno venga avanti, eh? L'umanità chiede pace, pace, pace e fratellanza da tutte le parti. Guardate, io penso che questi sono gli ultimi colpi di coda degli oscuri. E un animale si dibatte tanto più fortemente quanto più sente che sta perdendo le forze. Io lo vedo come un grosso coccodrillo, no? Quando è ferito a morte si dibatte terribilmente con questa coda impazzita, fortissima, e abbatte tutto quello che può. E gli ultimi colpi sono i più forti, e poi è finito. Il coccodrillo si gira pancia all'aria e fanno borse e scarpe con la sua pelle.
Poverino il coccodrillo.
Poverino il coccodrillo, ma prendiamolo come un simbolo.